il club degli inviati. Tutto, ma proprio tutto, quello che c'è da sapere da chi vive da vicino la Juve.
Buon pomeriggio, buon lunedì 23 marzo, buon pomeriggio alla nostra regia con Tullio, Bello Arzillo, Luca, Unity e poi abbiamo anche Cristian che viene da un bel weekend di Fanta, salutate tutti Cristian e la sua squadra che perde ininterrottamente da un mese a questa parte. Invece io vinco da più di un mese in uno, e sto facendo una rimonta clamorosa. E nell'altro ho vinto 4-3, nonostante il Como abbia provato in tutti i modi a rovinarmi una vittoria che sembrava fatta già dal sabato. Però abbiamo passato un weekend orribile e in questo caso purtroppo lo stiamo pagando, perché lo pagheremo nel corso di tutta questa sosta. Quando sbagli la partita prima della sosta ti rimane addosso, nell'ansia, nella paura, nella rabbia, nella delusione. Quel rigore ce lo sogneremo da qui a Pasquetta, quando giocheremo con il Genoa. E poi la classifica, comunque, avendo vinto tutte le altre squadre, ci dà fastidio, perché sei a meno 3, ma sembra una roba molto più ampia, molto più brutta. E invece noi dobbiamo in questo momento qua resettare. Ripartirà tra due settimane un nuovo campionato, dove ci saranno comunque tutte le squadre giocheranno una volta a settimana, dove recupereremo e recupereranno magari le energie, le forze, qualcuno avrà dei giocatori più utilizzati in nazionale, qualcuno meno, però tutto sommato 13, 14, 15 giocatori vanno via da quasi tutte le squadre. L'Atalanta, la Juve, l'Inter ne hanno tanti, il Milan ne ha abbastanza, il Como ne ha 11, e quindi in questo caso anche la Roma ne ha un po', quindi in questo caso tutte le squadre, anche il Napoli, tutte le squadre, e anche la crisi dell'Inter può aiutare nella lotta alla Juve, perché comunque poi il Como dovrà affrontare l'Inter stessa, l'Inter dovrà affrontare anche la Roma, poi il Napoli, che magari può pensare di avere una speranza di riaprire il campionato, affronterà il Como. Quindi ci sono tante cose. Noi ovviamente affronteremo anche il Milan, più uno scontro diretto con l'Atalanta. Quindi ci sono tante cose che possono cambiare, più tutte le altre partite. Nessuno si sarebbe immaginato un pareggio della Juve col Sassuolo con 6 colla per tosse. E invece poi è successo. Quando vi dico, vi rompo le scatole settimanalmente con pensiamo a una partita, non facciamo le tabelle, pensiamo a una partita, non facciamo le tabelle, è perché poi il calcio è così, non è pronosticabile, non è facilmente pronosticabile, possono succedere delle cose inaspettate, e la Juve che pareggia in casa con degli expected goal, degli XG superiori a quelli del Como che vince 5-0 è una cosa inaspettata. Quando sbagli un rigore all'86 è una roba inaspettata. E allora dobbiamo leccarci le ferite e poi buttarci dentro a questa rincorsa. Se ci sarà questa rincorsa importante, bene. Se non ci sarà questa rincorsa importante, ragazzi, si venderà qualcuno, ma non solo Yıldız. Si proverà a vendere giocatori che hanno un residuo di bilancio molto basso. Perciò da generare ossigeno, da ricreare quei soldi che mancheranno dalla Champions, e si farà un mercato aggressivo lo stesso, perché sono andato a vedere il mercato del Napoli quando non aveva fatto le coppe e non aveva venduto Kvara, non aveva venduto Osimhen, perché lo presta Osimhen, e dopo il decimo posto il Napoli compra Lukaku, McTominay, Neres, buongiorno, Gilmour, tutte con spese importanti, poi prende anche a parametro zero Spinazzola, ma tutte spese importanti. E il Milan lo scorso anno, vendendo Reinders, Theo e Ciao, c'ha una cessione molto importante anche Reinders, ecco, con queste tre cessioni il Milan compra Nkunku, pagato tantissimo, Modric, Ricci, Yashari, Atekame, Estupinian, De Winter e ancora qualcuno, me la sarò Rabiot. E quindi in questo caso, anche non andando, anzi addirittura non facendo le coppe, sia Napoli che Milan hanno fatto un mercato importante. Quindi stiamo calmi, affrontiamo il campionato e cerchiamo di provare a lottare per arrivare in Champions League fino all'ultimo istante, e poi tireremo le somme e capiremo anche che tipo di mercato farà la Juventus. Ne parliamo, andiamo nella redazione del Tutto Sport con Cristiano Corbo. Ciao Cri.
Ciao Cami, buon pomeriggio a tutti.
Cri, adesso parliamo del vostro appuntamento e del podcast che settimanalmente avete organizzato voi di Tutto Sport, e in questa settimana Pessotto avrà un compito molto arduo, perché dopo Tacchinardi e dopo lo show di Tacchinardi credo sarebbe stato difficile per chiunque, dovete avvisare Pessotto che non sarà facile.
No, gliel'abbiamo già detto, ci ho promesso grandi aneddoti su quella Juve, e andando a spulciare anche un po' le pagine, Cami, tu lo sai, ma lo dico per chi magari non è stato ancora da Edit, noi mostreremo anche delle pagine di quella stagione, naturalmente Tutto Sport, e ho visto che c'è stato un crescendo clamoroso di Pessotto in quell'annata lì, soprattutto in Europa. Un titolo proprio Pessotto formato Europa ci fa capire quanto sia stato determinante Gianluca in quel percorso lì, non solo con assist e giocate, ma anche con un'intelligenza calcistica che non era seconda davvero a nessuno, perché parte centrocampista, poi Lippi lo sposta largo, chiariremo anche questo equivoco del ruolo, e poi tanti nomignoli, no, che aveva in quello spogliatoio, su tutti il professorino, cioè addirittura, lo mostreremo anche questo, c'è cioè addirittura un inviato di Tutto Sport al primo giorno di università di Pessotto, che a 25 anni aveva deciso di iscriversi a psicologia. Quindi tante chicche, tanto divertimento, ma soprattutto tanta juventinità, e in questi primi tre appuntamenti con Ravanelli, Torricelli e Tacchinardi, insomma, si è respirata abbastanza.
Sì, lì si respira tantissimo, tantissimo, anche perché, vabbè, quanto è Juventino Tacchinardi, onestamente, credo, sei una delle poche persone che non nasconde la propria fede,
No, no.
anche su un campo da padel, l'ho scoperto l'altro giorno, insomma, che ha delle rivalità tutte sue, insomma, anche come si approccia alla Champions League, come guarda la Champions League, è uno spettacolo, è stato uno spettacolo, no? Però è anche fa capire quante personalità c'erano in quello spogliatoio, Cri, perché Tacchinardi, se ha tutta questa vitalità adesso a 50 anni, figuriamoci a 18 quando era arrivato alla Juve, però al tempo stesso anche una grande maturità nel rispetto e nel rapporto con Gianluca Vialli. E invece Pessotto, come hai detto tu, molto più equilibrato, un giocatore pronto per tutti i ruoli, e tra l'altro, Cri, anche un rigorista di quella finale, quella palla che, insomma, calciata pianissimo, ma precisissima, a fil di palo, che, insomma, riuscì a bucare Van der Sar.
Sì, che un po' lo rappresenta, perché come hai detto Pessotto, appunto, un carattere molto equilibrato, estremamente riflessivo, e quel colpo da biliardo lo ricordiamo tutti, chi non lo può ricordare come me, l'ha visto e rivisto su YouTube tante, tante volte. Secondo me sarà una serata non solo di ricordi, ma ripeto, di tanta juventinità. E finalmente possiamo parlare anche, diciamo, di quei momenti prima e dopo i calci di rigore, perché Ravanelli non l'aveva calciato, Torricelli non l'aveva calciato, Tacchinardi non era stato convocato per quella partita, era in tribuna, e lì appunto punteremo molto su quei momenti lì, per raccontare come effettivamente la Juve ha superato anche un po' il timore dagli 11 metri e ha portato a casa una vittoria storica.
Che tra l'altro, Cri, insomma, gli 11 metri sappiamo bene ultimamente
Sì.
che non è che sono proprio una cosa semplicissima.
No, anzi.
Direi che, insomma, non benissimo la Juve quest'anno dagli 11 metri. Cri, prima di, anzi, fai il punto, no, dove possono prenotarsi i nostri ascoltatori per andare a conoscere, perché poi non le diciamo quasi mai, ma c'è anche l'opportunità di conoscere, di parlare, di fare foto, autografi con Gianluca Pessotto, fare anche delle domande, quindi, insomma, dai tutte le indicazioni per provare a iscriversi e prenotarsi per la serata.
Allora, intanto do i dettagli dell'appuntamento, perché questa settimana non saremo di giovedì, ma saremo di mercoledì. Quindi mercoledì sera alle 20:30, per prenotare il proprio posto, ricordo che è gratuito, basta andare sui social o sul sito di Tutto Sport, oppure cercare banalmente su Google Edit, che è il nome del locale in piazza Teresa Noce a Torino, e Pessotto, e comparirà come uno dei primi risultati il Live and Bright, si dice in gergo, quindi il sito per prendere il biglietto. Tutto molto semplice, se siete pratici di Instagram, andate sui social, andate sulla pagina Instagram di Tutto Sport, trovate il link in bio e lì potete effettivamente trovare il rimando diretto per prendere il vostro biglietto. Ricordo, è gratis.
Assolutamente. Cri, andiamo all'attualità. Io sono dell'idea che è giusto arrabbiarsi per il pareggio, è giustissimo essere delusi, è giustissimo vederla anche un po' male perché ti rimane addosso. È una partita che dovevi vincere, loro avevano 6 giocatori con la pertosse e hai creato per vincere, anche se a me la prestazione della Juventus poi non è piaciuta di per sé, ma al tempo stesso comunque. Quello che voglio dirti io, c'è tempo però ancora per mettere bandiera, tirare su bandiera bianca, per abbandonare, no, questa Champions League e per non crederci. E soprattutto nel caso affronteremo anche una stagione senza Champions. Cioè, io credo che si possa vivere con un po' più di serenità.
Mi auguro che sia così, io non sono convinto che sia così, nel senso che la sensazione che hai dopo una batosta del genere, perché con tutte le defezioni che aveva il Sassuolo, con anche la carica emotiva con la quale ti sei approcciato a questa partita, l'1-1 poi maturato così è una sconfitta atroce, è stato come aver perso probabilmente 3-0. E è vero che non è finita perché ci sono ancora tante partite, il calendario non è semplice per nessuno, per il Como forse un po' di più, però il Como comunque non ha uno storico tale da dire ok, so che reggerà la pressione, questo è tutto da vedere. Detto questo, la Juve non doveva mettersi in una condizione del genere, soprattutto per tutto quello che aveva costruito fino a questo momento. È stato come costruire invece quei Lego, è arrivata una batosta ed è caduto tutto è crollato. Io la vedo così, onestamente, la vedo forse più negativa rispetto a come dovrebbe essere, a come l'hai raccontata anche tu, perché non ho fiducia in questa squadra sotto pressione, non ho fiducia neanche in questo allenatore, onestamente, sotto pressione, perché abbiamo visto anche più volte quante cose gli sono sfuggite anche in altre occasioni. E quindi temo che se dovesse essere deriva, la Juve potrebbe patirla più di tante altre squadre.
Sì, vero, ci può stare, Cri, però tipo, io credo che il tifoso in questo momento qua si sta preoccupando più per la campagna acquisti, no?
Sì.
Perché dici, vedi, senza Champions non posso fare mercato. Invece, credo che si possa essere anche vista come un'opportunità di vendere qualcuno che alla fine da anni è lì
Certo.
titolare. E comunque fa parte di una Juventus da quarto o quinto posto, perché lottiamo sempre per il quarto o quinto posto, perciò siamo di quel livello lì, no?
Sì, sono d'accordo. Cioè, ormai gli ultimi campionati l'hanno urlato a grandissima voce. Non si può pensare cambiando due o tre cose oppure provando a rivoluzionare un solo reparto, che la Juve automaticamente poi diventi da scudetto. Questa cosa non esiste, non può esistere. Per la campagna acquisti, senza i 70 milioni della Champions, si fa in un solo modo, o con un rifinanziamento da parte della società, anzi della proprietà, e non credo in questo momento ci possano essere le basi anche solo per chiederlo, dopo tutto l'impegno che c'è stato nei mesi scorsi e negli anni scorsi. Oppure si va di cessione, che non vuol dire necessariamente ok, Ildiz mi frutta 100 milioni, allora ne vendo uno e poi metto tutto a posto. No, possono essere anche due o tre cessioni strategiche di giocatori di cui magari in questo momento neanche ti priveresti. Faccio un nome così per fare un esempio. Kelly, che potrebbe avere grosso mercato in Premier, aggiunge un'altra cessione e così comunque ripiani quello che è il tuo, anzi rifinanzi quello che è il tuo piano originario.
Sì,
Da
sì.
questo punto di vista la Juve ha alternative e ha possibilità. È chiaro che è un piano B e aver fallito il piano A comunque avrà delle ripercussioni, oltre che dei costi.
Sì, è ovvio, Cri, Kelly, Kalulu, sono due indiziati,
certo,
due indiziati grossi, e non nessuno probabilmente vorrebbe vendere né Kelly né Kalulu. Però anche il Milan non voleva vendere Reinders, però se poi è rifatto la squadra con i soldi di Reinders, di Ciao e di Teo, e magari possiamo paragonare Teo a David, possiamo paragonare Ciao a Gatti, e poi manca una macrocessione. È quella la roba. Però se non sei stato in grado di arrivare, e se non sarai in grado di arrivare ai 4, farai di necessità virtù, Cri. C'è passato il Napoli, c'è passato il Milan, lo United, probabilmente in Premier anche qualche altra squadra, no? In questo momento sta facendo fatica, il Chelsea, lo affronteremo e cercheremo di superare anche questa roba qua. Però se non vinci 3 partite di fila, Cri, come pensi di poter andare in Champions League?
No, per dire una cosa molto banale che ho sentito tanto in questi giorni, non meriti di andarci. Non meriti di andarci, quindi è difficile anche solo pensare di poterlo fare. Poi io capisco e condivido le preoccupazioni per l'allestimento della squadra della prossima stagione, ma tante volte, dico un'altra banalità, però è verissima, tante volte pure con i soldi della Champions, quei soldi lì sono stati totalmente sprecati. Quindi non vuol dire che avere meno risorse automaticamente ti porta a fare un mercato meno florido. E in termini di qualità, di giocatori, si può lavorare molto più con le idee, e comunque rispetto ad altri anni la Juve l'anno prossimo lavorerà con una base molto interessante, che può essere, che può farsi decisiva.
Sì, io credo che si debba affrontare questo altro campionato, perché poi da Pasquetta per la Juventus inizierà un altro campionato. E sì, quindi in questo caso si potranno poi fare delle valutazioni, capiremo, saranno tutte, no, poi sullo stesso piano, perché nessuno avrà coppe se non la semifinale di Coppa Italia per alcune, e si andrà una partita alla volta. Ecco, lì verranno fuori i valori, le insidie, le ansie, le paure di fine stagione, verranno fuori dei valori, e capiremo se saremo meno all'altezza di essere lì a lottare con le altre per la Champions League. Quindi vedremo, Cri, approcciamoci a questa terribile sosta delle nazionali. Ti faccio il domandone della settimana, anche se a molti non interessa, io non penso guarderò l'Italia per tanti e più motivi, ma ce la facciamo, andiamo al mondiale?
Io credo di sì, io naturalmente mi auguro di sì, a differenza di tanti altri, sono un tifoso della nazionale, mi piace, soprattutto quando poi il momento è caldo, mi piace star lì. E anche giornalisticamente la ritengo comunque qualcosa di molto interessante, e ho fiducia nella squadra, nell'allenatore, totalmente Gigi Buffon, quindi sarò davvero il primo tifoso degli azzurri. E temo manchi ancora qualcosa in termini proprio di mentalità, di carattere, però sono due partite abbordabili, intanto giusto pensare alla prima, però in generale sono due partite abbordabili. Ecco, in questo caso sì, sarebbe un disastro non andare al terzo mondiale di fila, perché poi rimetterebbe tutto, qualsiasi cosa in discussione, in un momento in cui forse il calcio italiano deve trovare più continuità che voglia di riformare. Ecco.
Sì, anche se credo che se non dovessi andare al mondiale, oltre che al disastro, ci si nasconderebbe tutti dietro alle larghe spalle di Buffon e Gattuso e Bonucci, ma non a chi di dovere. Però quella è una mia paura, è una mia grande paura. Cri, grazie.
Grazie a te, Cami, a presto.
Un ringraziamento a Cristiano Corbo del Tutto Sport per il suo consueto appuntamento al Club degli Inviati. Allora, il pesce puzza dalla testa, si deve riformare la dirigenza. Comolli è la peggior disgrazia che ci poteva capitare. Luca, con tutto il bene, riformare la dirigenza mi sembra un po' sparare nel mucchio, perché Ottolini è appena arrivato, perché Chiellini lo vuoi già mandare via. Se vuoi dire una cosa, bisogna mandare via Comolli, nel caso. Io non voglio difendere Comolli, perché non devo difendere nessuno, anzi io credo che Comolli debba assumersi le sue responsabilità, perché Comolli ha sbagliato, però credo che sia giusto analizzare gli errori di Comolli. Il mercato di Comolli è finito domenica, perché quando non metti Davide Openda, per mettere un giocatore che è 2 anni fermo, e Vlahovic che è 4 mesi fermo, vuol dire che non li puoi mettere, che sono finiti, sono out. Prima giochi senza punta e poi metti 2 giocatori che sono stati ai margini per tantissimo tempo, ok? E va bene tutto. Però lo studio del campionato di Serie A è una cosa difficile, che non è da tutti. E hanno sbagliato anche fior fior di dirigenti che hanno lavorato in altre squadre. Quindi in questo caso il discorso che vi farò io è che comunque Comolli è arrivato tardi, in una rivoluzione tardiva, e purtroppo, non conoscendo il campionato italiano, ha avvallato degli acquisti per giocatori che soffrono il contatto fisico. E soffrendo il contatto fisico, in Serie A non riesce a giocare. Non riesce a giocare. Quindi il discorso che voglio fare è che sono degli errori gravi. L'errore grave è aver fatto un triennale a Tudor, l'errore grave è David, l'errore grave è Openda, l'errore grave è Zegrova, l'errore grave è João Mario. Sono tutti errori gravissimi. Però l'errore grave è cambiare quando sta già quasi iniziando un'altra stagione, hai in mente di prendere Conte, non riesci a prendere Conte, e quindi in questo caso credo sia giusto che Comolli faccia la D della Juventus e che il mercato in questa stagione lo facciano altri. C'è una figura come Ottolini e quindi che debba andare lui in sede di mercato e prendersi le sue responsabilità, poi ovviamente confrontarsi con Comolli, con Chiellini, con tutti, perché poi sono un team, sono una squadra. Però e ogni anno non possiamo fare le rivoluzioni, ogni anno non possiamo cambiare sempre tutte e tutti, perché così Marotta con te, caro Luca, sarebbe durato un anno, perché il primo anno di Marotta prende il Malaca Martinez, prende l'Anzafame, prende, adesso fatemi pensare, no, al mercato di quella stagione lì che comunque fu fallimentare per tanti punti di vista, no? E la Juventus non riuscì quasi mai a impensierire altre squadre e alla fine, no, arrivò settima. Quindi in questo caso ci sono state delle difficoltà enormi, e allora a quel punto avresti dovuto anche Bonucci stesso, che quell'anno fa male, poi diventa uno degli artefici delle cavalcate della Juventus. Perciò abbi un po' di pazienza. Io non voglio difendere Comolli. Io credo che Comolli debba prendersi le responsabilità dei propri errori. Però credo anche che questo non sia l'anno del cambiamento, né dirigenziale, né dell'allenatore, che firmerà poi in questi giorni il rinnovo di contratto, e si dovrà cercare di creare una mentalità. Perché se ogni anno ripartiamo da zero, che mentalità puoi dare? La mentalità del chi sbaglia paga. E non è sempre così. Non è sempre così. Ci vuole tempo per organizzare le cose. È ovvio che gli errori di Comolli li pagheremo. Se non dovessimo andare in Champions League, lo pagheremo. E dovremo vendere qualche giocatore. Ci sta. Fa parte del gioco. Allora, ciao Camillo. Una squadra che non batte Lecce, Lazio, Sassuolo e perde col Como in sconfitta Cagliari merita di andare in Champions. Squadra mediocre da anni, inutile scaricare la colpa su David Openda, questa roba rosa andrebbe rasa al suolo, nessuna altezza della Juve. Alessandro da Taormina, non lo so Ale, cioè, te lo dico con molta onestà, questa è un'analisi che per me non rappresenta poi il reale valore delle partite. Il reale valore delle partite, perché io credo sia stato molto più brutto la sconfitta di Como all'andata, perché non aveva senso, sia stata terribile la sconfitta contro la Lazio all'andata, perché non una partita senza senso, sia stata orrendo il pareggio contro l'Atalanta in casa all'andata, perché hai giocato malissimo ed eri addirittura in superiorità numerica. Quindi io credo che lì hai sbagliato, perché non avevi una spina dorsale, non avevi niente, perché la dirigenza parlava una lingua, l'allenatore un'altra. Se analizzo Lecce, Lazio, Sassuolo e perde col Como, l'unica brutta partita l'hai fatta col Como, perché poi con Lecce in casa, 18 pali, una partita dove avresti dovuto vincere 5-0, non segni, però comunque non puoi dire di non aver fatto la prestazione che dovevi fare. Con la Lazio c'è un errore arbitrale gigante che cambia inevitabilmente una partita, è comunque una storia, perché poi vai sotto 2-0, però è vero che noi i rigori li sbagliamo, però ce n'era uno gigante, fammelo sbagliare, però prima dammelo. E con il Sassuolo, a me non è piaciuta la Juve con il Sassuolo, lo dico in maniera onesta, però i dati sono chiari, perché se no leggiamo sempre i dati al contrario, e quando non vanno bene le cose li leggiamo e li utilizziamo per così a caso. Ma l'XG è superiore al Como che fa 5 gol al Pisa, e quindi questo ci deve far riflettere che comunque stiamo costruendo, stiamo portando avanti una mentalità. Col Como la sbagli per tanti motivi, tra cui il calendario, tra cui il fatto che hai giocato il sabato con l'Inter e poi il martedì col Galatasaray e poi subito il sabato alle 3 di nuovo col Como, e queste sono altre cose. Col Cagliari, ragazzi, col Cagliari è stata probabilmente la partita più strana e ingiusta dell'intera stagione di Serie A, però anche questo fa parte di un percorso di crescita. Fa parte di un percorso di crescita, non di tutti, ma di alcuni giocatori, questo sicuramente. Spero di averti risposto, caro Alessandro.
Il club degli inviati.
Radio Bianconera, questo è il club degli inviati. Io sono Capito Di Michelis, in regia abbiamo Tullio e Luca. Tullio, Luca, fatemi sentire un vocale.
Ciao Camillo, sono Cisco dalle Marche. Diciamo che mediamente sono in totale accordo con le tue analisi, stavolta non molto, nel senso che il pareggio col Sassuolo inaspettato secondo me è troppo. Innanzitutto abbiamo sempre faticato a vincere 3 partite di fila, sembrano ostacoli insormontabili fare 3 vittorie di fila. Poi abbiamo lasciato molti punti con le squadre che non sono propriamente top, la Fiorentina, il Lecce, il Cagliari, lo stesso Torino, quindi anche stavolta abbiamo lasciato dei punti sanguinosi, secondo me.
Caro Cisco, però devi dirmelo prima, cioè, con tutto il bene, se te l'aspetti me lo devi dire prima, non dopo. Cioè, è facile dire dopo, ma ragazzi, ma chi si aspettava di pareggiare con Sassuolo con 6 gol per tosse? Dai, non facciamo... poi guardiamo il calendario, abbiamo pareggiato con quello e l'altro, dopo siamo bravi tutti, e dopo potevi anche dirmi che potevamo uscire col Galatasaray, vabbè siamo usciti, è ovvio che poi me lo dici, ma il discorso è che prima in casa col Sassuolo in pochi, nella messaggistica nessuno mi ha scritto occhio, nessuno mi ha scritto occhio. Quindi Cisco, o le cose le dici prima o non dopo, se lo dici sempre dopo e non sbagli mai, caro mio, come fai a dire che, che ti aspettavi il pareggio della Juve con il Sassuolo? Cioè, tutto bellissimo, per carità di Dio, però sempre fa parte del risultato, non è mai nulla scontato, ma da qui a dire che è un pareggio che ti aspettavi, e anche no, e anche no, dai. Tutti pensavamo di passare una sosta con una bella vittoria, soprattutto dopo la pretosse. Siamo dei polli, sì, siamo dei polli, però adesso non venitemi a dire che tu ti aspettavi il pareggio col Sassuolo, perché per una settimana mi hai mandato sempre vocali, non mi hai mai detto occhio al Sassuolo. Non una volta hai detto occhio al Sassuolo, Cisco. E dopo sono buoni tutti. Cioè, potevi dirmi anche che l'Inter poteva pareggiare con la Fiorentina. 99% della gente pensava che l'Inter vincesse con la Fiorentina. Invece ha pareggiato, quindi vero, nel calcio ci può stare tutto, però dirmi che ti aspettavi il pareggio della Juve in casa con Sassuolo, con Segola per tosse, no, cioè, questo mi sembra abbastanza da, insomma, dal risultato, cioè è successo e allora vale tutto, parliamo come, cioè se no non ci sarebbe la delusione, siamo tutti delusi perché pensavamo di vincere. Leggo il messaggio di Ghiottone Bianconero da Modena. Ciao Camillo, ma si potranno fare delle riflessioni sullo zoccolo duro? Locatelli, Cambiaso, Gatti, McKennie sono quelli che sono da più anni e da più anni siamo da quarto posto. Io sarò onesto, caro Ghiottone. Criticare oggi Locatelli non lo trovo giusto. E io ho criticato aspramente Locatelli, ma proprio aspramente. Locatelli, lo sapete benissimo, non mi sono mai nascosto, e non è un giocatore che io amo particolarmente. Secondo me la Juventus in quella zona di campo lì, a centrocampo centrale, potrebbe avere di più. Almeno la Juventus, una Juventus vincente per me lì in quella zona di campo deve avere di più. Poi ci sono le questioni economiche e via dicendo, e ok. Però criticare ora Locatelli per il rigore e dire che è colpa sua o che è lui il mediocre che non ci fa arrivare quarti, non ci farà arrivare quarti o da quarto posto, non lo trovo giusto. Perché per rendimento ha giocato alla grande. Ha giocato alla grande e non posso criticarlo alla prima partita dopo un mese e mezzo che non fa da sette. Cioè, le ha fatte quasi tutte bene. E la prima partita che non ha fatto bene, non me la sento di criticarlo. Cioè, esposto il mirino, devo essere onesto, su Cambiaso. Non cito McKennie in questa situazione qua, tanto scritto malissimo dal nostro ghiottone, perché è come Locatelli, solo che McKennie forse ne ha giocato ancora di più bene. E allora dico, loro due, alla prima che sbagliano, se mi metto qua a scatenare contro loro un'ira di critiche, lo trovo ingiusto, totalmente ingiusto. E ripeto, non sono un grande fan di Locatelli, però non merita eccessive critiche, perché puoi sbagliare una partita, è umano, è umano. Sposto il mio focus su Cambiaso. Ragazzi, Cambiaso l'altro giorno ha vissuto una partita, secondo me, terrificante, cioè sembrava la sbarra del telepass. Dal suo lato passavano tutti, non inseguiva l'avversario, se lo punti lo salti costantemente, non ha dato qualità in fase offensiva, non ha fatto nulla, non ha fatto nulla. E Cambiaso ha un valore, e allora vi dico, Locatelli l'ultimo periodo sta dominando, Cambiaso giochicchia ogni tanto e lo mettiamo al pari di Locatelli. No. Locatelli sta portando comunque la croce da mesi e ci può stare sbagliare una partita. Cambiaso è un anno che è una disgrazia. È un anno che da quel lato lì banchettano a destra e sinistra. Tant'è che la partita migliore della Juventus dell'ultimo periodo col Galatasaray, il ritorno, gioca McKennie terzino sinistro. Perciò sarò onesto e sincero, per me Cambiaso è da vendere. Da vendere. Ciao Andrea Cambiaso. Oggi Sport Italia parla di un'offerta che nella lista degli acquisti del Barcellona. E arrivederci. Per me lui è basta, cioè non ci dà nulla, poi è un intoccabile di Spalletti, lo terremo. Però, ecco, se devo spostare il focus, vado più su Cambiaso. Chi è da un anno a questa parte, quindi scorsa stagione e questa stagione, che fa i disastri? Cambiaso. McKennie rende? Sì. Locatelli sta rendendo? Sì. E su Gatti sapete benissimo il mio pensiero, ha detto che comunque quando è stato utilizzato con Galatasaray e poi il gol con la Roma ha fatto bene, però stiamo parlando comunque di una riserva. Io lo venderei perché è un altro per cui fai una plusvalenza, perché comunque ancora un po' di appeal in Europa, in Premier League sarebbe perfetto, perciò può essere una soluzione per avere dei soldini utili per il mercato. Però non metto Gatti nel pari di questi tre giocatori che hai nominato, perché onestamente gioca troppo poco, e Gatti è una riserva, ad oggi è una riserva della Juventus. Io lo venderei, però non credo che si debba analizzare la rosa della Juve criticando eccessivamente Gatti, perché ormai è una riserva, non è un titolare, e quando comunque è stato chiamato in causa ha fatto benino, perciò diciamo che lo metto un gradino sotto, però lo venderei. Ecco, di questi quattro io venderei Gatti e Cambiaso. Vocale.
Buonasera amici di Radio Bianconera. Io credo che non andremo in Champions perché abbiamo sbagliato mercato, la società è da rifondare e poi abbiamo perso punti con Como tra andata e ritorno 6 in totale. Per me è la Juve peggiore degli ultimi 15 anni, peggio quella di De Neri, quella di Zaccheroni e altre. Comunque, non depriamoci, vediamo le prossime partite, mi sbaglierò, ma forza Juve sempre. Un abbraccio.
Non depriamoci, questo è il mood. Fatemi ridere oggi, non offendetevi, fatemi ridere oggi, concedetemi una battuta. E dopo il tuo messaggio, non deprimersi mi sembra un po' difficile, caro amico. Caro amico, onestamente, io dopo il tuo messaggio un po' mi deprimo, perché tu vedi già tutto nero, dici che non andremo in Champions, che è peggio di Zaccheroni, è peggio di Del Neri, e poi mi dici, oh, non deprimetevi. No, che ci deprimiamo, caro amico, sei tu che stai deprimendo tutto il mondo Juve, o quantomeno questo mood qua di Radio Bianconera. Allora, Camilo Catelli ha fatto troppe cavolate, rigore battuto da David, è tutto farina del suo sacco, Luca. Ma sì, ragazzi, ma a prescindere, cioè, di due rigori, non sarà la stagione dei rigori. No. È che è iniziato con Tudor, con tutto il bene, no? A Tudor mando le mie più sentite condoglianze. Ma è iniziato con Tudor e non lo voleva nessuno in dirigenza Tudor, probabilmente, perché se lo esoneri a ottobre è perché tutto volevi tranne che iniziare con Tudor. E quello è già un macro errore, più del rigore di David, più il rigore di Locatelli contro Sassuolo, più di, non lo so, la partita contro il Cagliari, il mercato di gennaio senza punta. E quelli sono errori molto più gravi. Dovevi prendere Colomoni e hai preso Openda, e quello è un errore gravissimo. Hai preso João Mario che non gli hai fatto fare un minuto. Quelli sono errori gravissimi. Ripeto, io non sono qua a dire come lì, vattene via, no. No, il mood per me quest'anno non deve essere vattene via quello, vattene via quell'altro. Deve essere ripartiamo con lucidità e proviamo ad affrontare se ci saranno le difficoltà per diventare più forti. Però non sono i rigori che cambieranno la storia della Juventus. E dare la colpa a Locatelli per il rigore a David, per il rigore col Sassuolo. Ve lo dice, ripeto, una persona che non ama Locatelli e che in quella zona di campo lo cambierebbe con tanti giocatori, è sbagliato. Cioè, noi ci siamo fatti la guerra da soli quest'estate e non abbiamo iniziato il campionato con le giuste certezze. E lì stiamo vivendo un campionato dove, se lo analizzate con serenità, il discorso è che abbiamo sempre inseguito. Abbiamo sempre inseguito e inizi bene, poi non vinci per un mese e arriva Spalletti e un po' di difficoltà iniziali e poi provi a recuperare e poi arrivi al quarto posto e poi torni indietro e poi insegui la Roma e adesso devi inseguire il Como e stai sempre inseguendo. Quando insegui sempre, ragazzi, vuol dire che c'è qualcosa che non va. E adesso abbiamo capito che bisogna lavorare, bisogna costruire. Ma non è l'annata del distruggere, è l'annata del costruire con delle figure dirigenziali che adesso sono arrivate, sono tutte al completo, con l'allenatore, e poi si faranno tanti cambi, perché ci saranno tanti cambi, è evidente, no? Ci sono dei giocatori che ormai sono spariti e quelli che sono spariti andranno via. È abbastanza evidente. Due parole sul portiere, sul gol poche responsabilità, zero. Ma tutti i cross in aria, addirittura piccola, non esce mai. Ogni cross è terrore. Vabbè, questo è normale. Cioè, però, anche due parole, caro Bonni. Due parole sul portiere, però devi dire che ha fatto un rilancio da attaccante e ha messo comunque nelle condizioni con 6 Sao di fare assist. Perciò, nel bene e nel male, anche qua non sono un fan di Perin. Per me, Perin non è un portiere da Juve ed è un errore essere qua a marzo ed avere Perin titolare, perché vuol dire che comunque Di Gregorio non ha reso e hai sbagliato 2 anni fa, ma hai sbagliato. Però quando parliamo del portiere dobbiamo dire che sul gol non ha colpe, non poche responsabilità, sul gol non ha colpe e fa sostanzialmente un assist per Conceição. Il gol è colpa di Bremer, eh. Io Bremer lo giustifico perché mi ricordo l'anno di Del Piero post crociato, ma il gol è colpa di Bremer e Bremer ha fatto una partita terrificante, terrificante. Poi andiamo con le pinze, ma il gol è colpa di Bremer, non diamo sempre la colpa al portiere. Vocale.
Ciao Camillo, sono Danilo. Allora, ultimamente sto sentendo spesso dire la frase "non siamo tecnicamente inferiori ai nostri competitor". E posso anche essere d'accordo su questo, però poi bisogna mettere sul piatto altri aspetti che sono secondo me ugualmente importanti nel raggiungere gli obiettivi, e cioè lo spessore, la personalità dei calciatori che vanno in campo, il carisma, la voglia di essere, di arrivare all'obiettivo, la cattiveria, perché i gol non si sbagliano soltanto per errori tecnici, si sbagliano perché non vai in maniera cattiva, perché non sai leggere i momenti della partita, non sai dare un peso ad alcune situazioni che possono permetterti di vincere o di perdere una partita. E noi in tutto questo purtroppo siamo carenti, ma lo siamo da anni. Infatti abbiamo cambiato tanti allenatori, ma i risultati sono sempre quelli.
No, no, la cattiveria, hai ragione su tutto tranne nel finale, non sono d'accordo. Non sono d'accordo nel finale perché onestamente non è una questione di allenatore, allora cambia allenatore, i risultati sono quelli. E più che altro una situazione secondo me è che noi in questo momento stiamo provando a fare tanto altro e quindi è difficile in questo caso riuscire ad avere una continuità. Abbiamo degli errori oggettivi di rosa, infatti quando abbiamo messo gli attaccanti comunque abbiamo creato molto di più rispetto a quasi tutta la partita. Quindi in questo caso credo che ci siano delle difficoltà oggettive proprio anche di costruzione della rosa, che è stata indebolita rispetto all'anno Tudor Motta, e quindi purtroppo è andata è così. Dobbiamo lottare, adesso inizierà un nuovo campionato e questo nuovo campionato dovrà portarci a provare ad essere più maturi. Se non lo saremo, amen. È capitato anche ad altre squadre. È più difficile quest'anno rispetto agli altri? Sì, è più difficile, però non possiamo neanche abbatterci così tanto. Cioè, io sento parlare di campionato aperto, sono 6 punti, 7 punti, e sento parlare la Champions è sfumata, è morta, è finita, siamo a 3, cioè, quindi con calma vedremo, magari arriverà la buccia di banana anche per il Como, magari arriverà, può capitare anche a loro, parte Cisco che si aspettava il pareggio con Sassuolo, magari ci saranno dei momenti in cui non ci si aspetterà nulla dal Como e cadranno, e solo noi pareggiamo con Lecce. Ieri ho visto la partita della Roma, terrificante, però poi Hermoso fa un salvataggio che è incredibile, e quindi a volte va bene, a volte va anche male, e noi non ci aiutiamo perché la sfortuna noi ce la cerchiamo e la fortuna non andiamo a prendercela, perché quando abbiamo la fortuna di avere un rigore lo teniamo piano, quando figlio mio loca spaccagliele le mani, deve parartelo, ma almeno fagli male. Però io credo che insomma possiamo dire ancora la nostra, c'è tanto tempo e dovremo fare delle imprese con Milan e Atalanta, sì, questo sicuramente. Se vuoi andare in Champions dovrai fare delle imprese con Milan e Atalanta, questo è ovvio. Allora, facciamo un altro vocale, dai Tullio, mandami un altro vocale.
Ciao Camillo, Valerio da Latina. Per collegarmi all'amico di poco fa, io posso dire una cosa: noi abbiamo nei nostri esterni una grandissima tecnica, cominciata da Yıldız, Boga, con Seisao, Zegrova. Il problema, secondo me, è una questione proprio di concretezza, perché se guardiamo il gol del pareggio del Sassuolo, il Berardi ventenne probabilmente sarebbe rientrato come con Seisao per provare il tiro e magari non avrebbe segnato, mentre il Berardi, con esperienza che ha adesso di 31-32 anni, ha fatto la cosa essenziale, nonostante sul suo piede non forte, perché Berardi è a sinistro, ha messo la palla di destro su Pinamonti che stava correndo. Questa secondo me è la differenza vera fra i nostri giocatori e i competitors più accreditati. Ciao a tutti.
Ci può stare, l'effetto esperienza, conoscenza del calcio, ci può stare. Berardi ha giocato una partita sublime, correndo la metà probabilmente di con Seisao, perché ormai conosce questo gioco, conosce la realtà della Serie A, sa tante cose. se sa invece deve andare sempre 1000 all'ora. Ma anche il Dizidis gioca una brutta partita, contro Sassuolo, la gioca brutta, però sostanzialmente poi fa un bellissimo gol, però non gioca una bella partita, non è stato lucido nell'ultima palla, non è stato lucido tante volte, non ha quasi mai saltato Valukiewicz, cosa che invece Boga ha fatto. Perciò ci è mancato un po' Ildiz, è normale, l'esperienza è un fattore, sono d'accordo. Un altro locale.
Andrea da Vicenza, io spesse volte anche questa mattina e oggi ti ho mandato dei messaggi su Consisao per criticarne alcune scelte che fa, però penso sia passato un messaggio un po' che io ce l'abbia con Consisao, ma non è questo, semmai è proprio l'incontrario. Io Consisao lo considero l'altro fuori classe che abbiamo oltre a Ildiz. Per capirci, lo considero uno che possa avere un futuro alla Momo Salah come caratteristiche. Non vorrei che lui si adagiasse su quello che ha innato, ovvero il dribbling, e non migliorasse poi quelle che sono le altre cose fondamentali per diventare un top come sta diventando Ildiz, ovvero l'assist e il gol. Poi lo so che fa tante altre cose durante le partite, si vede, però io lo vedo come un potenziale campione, come una coppia Ildiz e Consisao, che potrebbe essere un po' come quello che sono stati Salah e Mané, oppure Robben e Ribéry. Ciao a tutti, sempre Forza Juve.
Ma è difficile. Come Salah no, perché non ha il gol di Salah. Salah si vedeva già in Italia che aveva una facilità nel segnare da punta, che infatti poi è diventata una punta, dei numeri spaziali, sarà molto più da 9 che da esterno, però è un giocatore forte per me con Seisao, è un giocatore che ti fa arrabbiare, è un giocatore che sbaglia tanto, è un giocatore che ha dei picchi e a volte una lucidità incredibile, e invece poi subito dopo si fa prendere dall'adrenalina e sbaglia la scelta, sbaglia il passaggio, come è capitato dopo il gol di Ildiz, perché lo vedete anche nelle esultanze, ha esultato per 8 ore per quel gol lì, ha esultato per 8 ore con Perin, con il pubblico, è andato in un picco di adrenalina e poi ha perso lucidità. Però con Seisao, quando ce l'hai in campo, per me devi accettare i pro e i contro. Devi accettare che possa fare delle cose meravigliose, ma devi accettare che a volte ti possa far lanciare il telecomando o tirare, non lo so, un calcetto al seggiolino davanti per rabbia. E così con Seisao, secondo me ora cercare di cambiare con Seisao non ha senso. E ora va accettato, poi dovrà migliorare, ma nel corso della sua carriera non andrà ai 1000 all'ora sempre, non potrà fare 180 corse come fa già adesso, su, giù, su, giù, su e giù. E allora gestirà quei momenti, sarà più lucido in alcune situazioni, capirà quando tirare, quando passare. Ma è una cosa evidente, evidente. E la cosa che io sottolineo è che in un calcio fisico state dimenticando che con Seisao è piccolino, è molto piccolino. E per passare e vincere i duelli, come sta facendo ultimamente, ha un dispendio di energie clamoroso. E questo cambia anche la sua lucidità nell'ultimo passaggio, nell'ultima situazione. Perché Ildiz è 20 centimetri più alto, È 20 centimetri più alto Ildiz. E ragazzi, cambia, Cambia in tante cose. E non lo so, Olise, che ha fatto a fette l'Atalanta, è un altro che è 20 centimetri più alto. Cioè, se guarda Luis Diaz, sono 10-15 centimetri più alto. Se guardate gli esterni attuali delle squadre di primissimo livello, sono tutti atleti, sono tutti quasi sull'1,80. E fa tutta la differenza del mondo, Rafinha, e non lo so, Yamal non so quanto sia alto, ma comunque 10 glieli dà a Conceição. E Ildiz ne dà quasi 20, e non lo so, Greenwood è un altro che è sul 1,80 m, non lo so, abbiamo parlato, il Mazzo è un altro bello grosso, Ndoye è già più alto, è sull'1,80 m, e nel calcio moderno essere così piccolini, sì, sei scattante, però non è facile, quindi dovete pensare anche al, credo, all'effetto fisicità, che ovviamente è diverso dagli altri. Ciao Camillo, come ti spieghi il fatto che Spalletti ha peggiorato in termini di punti la distanza alla vetta? Il percepito però che ha fatto un buon lavoro. Alessandro, quello che voglio dirti io è che onestamente Spalletti sta provando a cambiare la mentalità, ha dato un gioco, ha dato un'identità, ha valorizzato i giocatori. Cioè, prima Locatelli era un problema della Juve, sotto la guida Spalletti è comunque un giocatore di alto livello, McKennie uguale, è riuscito ad alzare il rendimento ancora di più di Yıldız, è riuscito ad alzare il rendimento di Conceição, ha alzato il rendimento ulteriore di Kelly, ha alzato il livello altissimo di Kalulu, Kalulu l'ha completamente ribaltato, sta lavorando con Thuram su tanti aspetti, e lui sta valorizzando una rosa. Spalletti valorizza una rosa, ha il piacere a vedere le partite, sta intravedendo una crescita. Con Tudor, oltre che il divario è aumentato perché ha giocato neanche 10 partite, quindi sostanzialmente con 10 partite di campionato era già un disastro. E soprattutto lui stava depotenziando la rosa, e quindi quando depotenzi la rosa, allora cerchi di cambiare tutto. Infatti, insomma, per parlare in termini spicci, Tudor aveva 18 punte compresa Vlahovic, e Spalletti Vlahovic non l'ha mai avuto. Questa è un'altra cosa, perciò rimarremo sempre un po' con l'amarezza di non aver visto Vlahovic tanto tempo con Spalletti. Probabilmente lo vedremo la prossima stagione. Grazie Tullio, grazie Luca, grazie a tutti voi. Appuntamento a domani mattina, domani mattina alle 11, quindi appuntamento a domani mattina alle 11. Grazie, ciao.
Il club degli inviati, tutto, ma proprio tutto quello che c'è da sapere da chi vive da vicino la Juve.